Diamo inizio stasera a una nuova serie dei lunedì scientifici organizzati dal Centro Culturale San Carlo. Quest'anno i lunedì che si svolgeranno avranno come tema comune la scienza tra possibilità e realtà. Il primo argomento è un argomento molto dibattuto in questa epoca, in questo periodo, riguarda l'accertamento della morte umana, che ha degli aspetti che arrivano a toccare, così come il dibattito sull'inizio della vita umana, vanno a toccare proprio il centro e il punto nodale intorno a cui si sviluppa e si svolge l'esistenza dell'uomo e il significato stesso dell'uomo. Stasera abbiamo il professor Adriano Compiani, senatore, ministro per gli affari sociali, che è stato, fino a che non ha assunto la carica di ministro, presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, un organismo che è stato voluto per impostare, affrontare e cercare di dare soluzione a tutte quel gran numero di problemi che coinvolgono l'uomo in quello che è proprio il punto di contatto tra la scienza, quindi la parte tecnica, tecnologica, che l'uomo acquisisce con le sue mani, e l'etica, in cui invece si cerca di dare una ragione e un significato all'uomo stesso. Il professor Adriano Bausola, rettore dell'Università Cattolica, che è venuto a darci una mano a introdurre il professor Compiani e l'argomento, doveva essere accompagnato anche dal professor Mantegazza, rettore dell'Università Statale di Milano, che purtroppo non ha potuto intervenire per motivi di salute. L'influenza colpisce anche il rettore. Ecco, io comincerei a dare la parola, anche data l'ora, al professor Bausola, che ci viene a portare il suo saluto e a introdurre un attimino anche il problema. Professore.
Grazie, non introdurrò il problema, che non è purtroppo un argomento che abbiamo studiato, tutti qui posso dire qualcosa che possa avere un minimo di concretezza, questo non lo posso fare. Vorrei soltanto dire che sono contento di salutare anche qui a Milano il ministro Compiani, lo dico con l'affetto che si deve a un professore della Cattolica, anche con orgoglio, della nostra Università Cattolica, professore, perché lo ricordo, lo presento per questo aspetto come direttore della clinica ostetrica ginecologica della nostra università a Roma, anche se in questo momento ovviamente deve dedicarsi all'attività ministeriale. Ho visto con molto piacere questo programma, che so che si colloca in un ciclo che viene ripreso ogni anno. In questo momento sembra che la questione morale sia soltanto la questione dei ladri, dei non ladri, sul piano che sappiamo. Sta un po' obnubilando un tema che in realtà è molto più profondo e duraturo, e certamente io spero anche che ci coinvolga di più, perché quest'altro più immediato si può sperare che poi venga in qualche modo affrontato, che si possa oggettivamente, perché si cerca col momento, smettere di doverlo considerare come centrale, e quello che poi si suole collocare come problema. problematica della bioetica. Un tema che oggi viene trattato anche in ambienti, chiamiamoli laicistici, che però è considerato e trattato in ambienti laicistici per un atteggiamento di reazione al fatto che laicisti non vogliono accettare di essere rimasti indietro su questa tematica. E non vorrei sembrare troppo polemico, ma in realtà in questo caso possiamo proprio dire che chi ha sollevato tutta la sua importanza la problematica bioetica è stato il pensiero di ispirazione cristiana, cattolica in particolare. Cioè quel pensiero che non si arrende alla riduzione del dover essere all'essere, del pensiero valutativo al pensiero descrittivo. Non si è mai arreso e quindi ha avvertito questa problematica con una forza che viceversa altri orientamenti culturali, filosofici e così via non avevano riconosciuto. Non è un caso che i centri di ricerca, anche le prime pubblicazioni più importanti in questo campo, siano state di ispirazione variamente, diciamo pure, ma pur sempre di ispirazione metafisico, religiosa e soprattutto cristiana. Dal vicente dell'università come Georgetown, negli Stati Uniti, che non è propriamente una cattolica nel senso canonico come intendiamo noi, ma è pur sempre in quell'ambito, di che si è cominciata a mettere su queste tematiche, e in Italia per fare del piccolo e anche sciocco trionfalismo, ma ci siamo mossi noi, parlo con il nostro centro di bioetica. Successivamente sono nati altri centri e in genere i primi a muoversi sono ancora stati quelli che seppure in università statali però sono sempre di un orientamento affine. E vorrei ricordare Bari, è uscito da pochi mesi, c'è anche una quarta copertina, c'è proprio una breve presentazione del ministro Bobbiani, un trattato di bioetica di una cinquantina di autori, al quale anch'io ho fatto una prefazione, perché il professore di Costa di Bari, professore di filosofia morale, Bellino, che l'ha voluto curare. Lecce, nel corso di perfezionamento, uscirà presto un volume che raccoglierà gli atti di un convegno che si è appena tenuto qualche mese fa, per citare alcuni casi. Poi c'è stata anche soltanto un fenomeno di reazione, cioè una reazione che chiamiamo nel mondo laicistico, che sappiamo, tutta l'idea e così via. Io qui devo finire perché vuoi sostituirmi al predatore, quello che deve dirci le sue cose. Però vorrei dire che è singolare che coloro i quali sostengono in generale che non c'è un fondamento assoluto di norme morali e che perciò in realtà è sempre questione di emozioni, di passioni, di opzioni, di scelte, di risposte opzionali, quello che riguarda anche il campo dei valori, poi si trovano un po' in difficoltà a dovere viceversa sostenere un discorso di bioetica, perché un'etica che non presenti norme, che non siano soltanto delle pure opzioni soggettive, è un'etica un po' singolare. È una difficoltà che non sono mai riuscito a capire, anche avendo seguito qualcuno di questi convegni, incontri che promuovono così, devo dire, con cortesia, disponibilità a ascoltare e dialogare, ma anche coloro che appunto militano in questi altri gruppi e associazioni che sono nate però direi proprio per questa ragione, cioè una ragione radicale di fondo, a mio parere, ci può essere laddove si sia persuasi che non tutto si riduce al fatto, all'essere. Allora la figura che emerge, che va fondata, quella non deve essere. Apertissimi e felici che anche altri se ne occupino, però io credo che noi qui non per dimenticare le primazie sarebbe sciocco, che noi abbiamo il coraggio e la forza di sostenere le nostre ragioni, credo che lo possiamo fare con tutta tranquillità. E poi state di vedere, io mi fermo qui perché per il compito sono di dire la parola, un saluto, sono andato oltre, quindi ripeto un saluto cordialissimo e affettuoso al ministro in questa occasione anche milanese di incontri. Thank you.
Bausola che ha cominciato già ad introdurre uno degli aspetti importanti, comunque un aspetto abbastanza, cioè molto cogente sull'argomento. Per noi possiamo anche ricordare che la morte ci è stata data come, secondo l'interpretazione di San Paolo, se non sbaglio, come un diciamo come un'espressione o il risultato dell'avvento del peccato in mezzo all'uomo, quindi come segno del disfacimento dell'uomo, della parte carnale dell'uomo, che poi è stata vista un po' da alcuni dei nostri mistici come la prigione dell'anima e che però nella morte e risurrezione di Cristo in realtà fa un tutt'uno, anima, corpo, l'umanità è un uno, è un'unità. Quindi il discorso della morte ha questo, anche questa grande valenza per noi, ma io penso che il ministro Monviani stasera ce ne voglia parlare anche a partire da quello che è stato il dibattito che su questo argomento più o meno in modo diretto se n'è fatto al Comitato Nazionale per la Bioetica. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, sotto la sua direzione, ha pubblicato tutta una serie di risoluzioni, di pareri o di giudizi espressi su argomenti vari, ma tutti decisamente importanti, come sul problema genico, come l'inseminazione e la raccolta del seme, ma nel campo specifico direi che forse tre sono stati diciamo i punti cardine. Uno è un parere espresso a proposito di quanto una commissione del Parlamento europeo aveva espresso, una commissione che era guidata da Leon Schwarzenberg, quel medico di Nizza che è uno dei più grossi fautori dell'eutanasia e che appunto dal Comitato Nazionale di Bioetica italiano è stato considerato erroneo e non applicabile, non utilizzabile. Poi un secondo giudizio è stato dato sul trapianto degli organi e infine proprio l'argomento di cui ci parlerà stasera il professor Bopiani, che è la definizione e i criteri per definire quando la morte interviene a concludere l'esistenza fisica dell'uomo. Professor Bopiani.
Grazie, caro professor Natale, e magnifico rettore, posso chiamarla con molto piacere in questi termini che le spettano, sentendomi sempre professore dell'Università Cattolica, anche se prestato alla politica ormai da qualche anno, e con compiti diversificati nel corso di questi anni. E cari amici tutti, cari colleghi, che rivedo dopo qualche anno magari di assenza da queste aule. È stato detto appunto cortesemente di svolgere questo tema, che è stato già ampiamente presentato, nell'ambito della riflessione moderna e nell'ambito appunto riflessione bioetica. Non posso certamente addentrarmi su tutte le visioni culturali e storiche della morte, né cercare di ripercorrere questa lunghissima traversata della storia che l'umanità ha fatto, sempre attenta a questo fenomeno che non ha mai saputo spiegare, e sul quale poi ha visioni di fede, visioni del trascendente, visioni dell'immanente e così via. Questo non spetta in qualche modo alla bioetica, perché la bioetica è sostanzialmente prassi, anche se ha ragione il rettore quando dice che non posso convincermi che si possa fare, è la ragionamento etico permanente senza avere alle spalle dei presupposti, che siano poi solidi presupposti. Ed ha perfettamente ragione, almeno dal nostro punto di vista, condividiamo pienamente. Però di fatto la bioetica nasce, come tutti voi sapete, con un movimento sostanzialmente laico, anche se non laicista, ma nasce proprio da un oncologo, Porter, nel 1968 negli Stati Uniti, come reazione a un eccesso di tecnologia medica e come riconquista di una visione etica della prassi, che però fosse ampiamente rivolta a tutto il problema della vita, tutta la sua estensione, con il tentativo di fondare addirittura un'etica planetaria che riguardasse anche il destino dell'uomo, la sopravvivenza dell'uomo sulla Terra. Nel 68, ricordate, era ancora calda la conflittualità atomica potenziale, c'erano tutti questi fattori anche di evoluzione culturale molto interessanti della società, movimento giovanile, al movimento femminista che negli Stati Uniti di Mappato, Marcuse, eccetera, eccetera, cioè tutta quell'epoca di grandi fermenti, che ha lasciato traccia anche in Italia, è arrivato con qualche anno forse di ritardo, non è stato forse del tutto negativo, questo è un giudizio che debbano dare soprattutto i filosofi, gli storici, ma io credo che qualche cosa di buono anche abbia portato, perché perlomeno consentito di riflettere sulla teoria dei valori in qualche modo e, se voi volete, anche di sostituire dei valori tradizionali, poi ereditati quasi passivamente, dei valori nuovi, rielaborati, ripresentati perlomeno. Certo, anche il cristianesimo e in particolare in qualche modo la Chiesa Cattolica ha reagito e anzi dovrei dire che ha innestato sull'aspetto dell'etica medica tradizionale, che era molto ben coltivata, basta pensare a Pio XII e a Pio XI ancora, prima ancora, perché molti non ricordano che in fondo con la definizione, diciamo, della tutela della famiglia, del grande incendio di Pio X, con la lotta alla discriminazione razziale, l'eugenismo, fu lui a dare i fondamenti dell'etica moderna in qualche modo. E poi Pio XII ha ampiamente elaborato questo settore diventando un vero e proprio puntualizzatore dei problemi etici dell'etica medica in ogni circostanza e in ogni occasione, per ogni settore della medicina. E quindi questo va riconosciuto. Però si trattava sempre del mantenimento di un filone ortodosso, mentre la bioetica nasce eterodossa, nasce come esplicita anche rivendicazione della cultura protestante nei confronti della cultura romana, come veniva detta, e di un'elaborazione anche relativamente autonoma della scala di valori, visti non più quindi l'etica, anche medica, ma in generale, in rapporto ai 10 comandamenti. L'etica vista in rapporto ai diritti fondamentali dell'uomo, possono anche non coincidere. Quindi la scala che si è sostituita dei valori è stata questa. E questo ha interessato anche l'argomento che noi trattiamo stasera. Tanto vero che poi ci sono appunto visioni anche laiche della questione della definizione della morte, che non coincidono con la nostra definizione. E cercherò appunto di chiarire in questo orizzonte anche di riflessioni etiche, qual è sia la parte giuridica, sia la parte tecnica e sia la parte morale dell'argomento. Comincerei soprattutto con definire il rapporto fra il diritto e la medicina, perché è un settore dove il diritto di per sé non prende posizione. Il diritto rinuncia a definire che cos'è la morte, almeno fino adesso non l'ha fatto. in molti paesi non si sente nemmeno la necessità di avere una legge per definire la morte. Però il diritto pone una condizione, credo, fondamentale, e cioè, tenuto conto che il progresso tecnologico ha portato alla utilizzazione del cadavere e ha portato gradatamente con i centri di anestesiologia e di rianimazione a separare alcune funzioni vitali, tanto vero che si possono adesso separare, diciamo così, il tripode fondamentale che era quello storico, per cui l'arresto cardiaco corrispondeva all'arresto del respiro e corrispondeva alla lesione cerebrale irreversibile, mentre oggi con la tecnologia è possibile separare questi tre parametri, ecco che allora il delitto si è trovato a dovere a dire la sua. E allora il diritto che cosa chiede? Chiede di stabilire con esattezza il momento della morte, considerandolo come evento, cioè come un tutto niente, come una cosa che c'è o che non c'è, perché altrimenti il diritto non può consentire l'utilizzazione di un cadavere che sia ancora vivente, nel senso vero pieno della parola, che ci sia ancora la persona, diciamo, nel senso filosofico della parola. Non si perita di entrare in altri dettagli di ordine tecnico. E allora questo ha un po' sconvolto anche quella definizione, chiamiamola processuale, di morte che avevamo sempre da biologi coltivati, per cui i nostri organi hanno resistenze diverse rispetto all'ossigeno, cioè la mancanza di una circolazione sanguigna e dell'apporto d'ossigeno. Alcuni organi sono più fragili, altri più resistenti, quindi alcuni muoiono prima, altri muoiono dopo. Alcune cellule resistono di più a tutta quella aggressione predisposta, cioè di enzimi dissolutori della cellula stessa, e altre invece sono più facilmente aggredite e inevitabilmente, appena si abbassa il tasso di ossigeno che interviene, inevitabilmente si scatena la lisi. Cioè, ecco, questi sono i fenomeni visti dal punto di vista biologico. Allora si è creata necessariamente una dissociazione fra quello che vuole il diritto, cioè l'identificazione di un evento, tutto o niente, o sei vivo o sei morto, perché altrimenti non ti posso concedere di fare alcune cose, e quello che invece è l'apporto di una biologia, di un organismo umano, che dimostra come appunto ci sia una diversa resistenza di nessuno. Un'altra grande spinta di questo capitolo è stata data dai trapianti d'organo, proprio in rapporto all'utilizzazione degli organi per sanare in maniera vera, piena, alcune malattie altrimenti insanabili. Cioè la tecnica dei trapianti ormai, sia sul piano della chirurgia vascolare, cioè degli innesti momentanei, diciamo riunificazione dei vasi e così via, sia per quanto riguarda tutta la protezione immunologica contro il rigetto, sia per tutto quello che riguarda la sequenza, diciamo, di osservazione del malato e così via, ha raggiunto ormai dei traguardi tali per cui consente delle guarigioni vere e proprie. E ormai si può, per esempio, sul trapianto renale operare con la massima, diciamo, sicurezza, che ci sia la compatibilità ovviamente immunologica e ci siano tutti gli accorgimenti tecnici prima e durante e poi dopo, diciamo così, il trapianto. E questo ha stimolato fortemente anche la riflessione teoretica, perché era inevitabile, e quindi sono cominciate a comparire le prime leggi riguardanti i trapianti e il primo tentativo anche di definire giuridicamente la morte, perché diventava una questione. E così anche in Italia noi abbiamo avuto questa commistione fra tanti argomenti, direi così, che sono stati guidati da una prassi, cioè dove viene fuori anche qui un filone della bioetica, tanto vero che poi la bioetica ha fatto proprio questo filone ed è uno dei fondamentali. I grandi temi della bioetica sono questi: il problema della morte dei trapianti d'organo, il problema dell'embrione e della procreazione artificiale, assistita, in vitro, vivo, come volete, insomma in tutte le sue dimensioni, il problema eventualmente della manipolazione genetica dell'embrione, sia a scopi positivi come negativi, eventualmente c'è una specie di genetica positiva o negativa, e finalmente il grande problema della manipolazione della mente umana, che ancora è, direi così, sotto una serie di condizionamenti molto più ampi, quindi non fa parte e non fa parte della tradizione classica della bioetica, ma sempre di più, secondo me, entrerà a far parte anche delle valutazioni della bioetica. Basti pensare a tutte le manipolazioni che si possono fare con le droghe, che rappresentano quindi un settore estremamente promettente anche di riflessioni, che è quello del comportamento, cioè dell'etica del comportamento delle persone, che è un settore dell'etica molto ma molto interessante, che va a ricongiungersi poi con la tradizione, diciamo, ortodossa cattolica. E allora, sotto questa necessità, è nato prima la legge del 1957, 3 aprile del 57, numero 235, che chiedeva solamente al medico, prima di prelevare un organo, 57, all'inizio della storia dei trapianti, si può dire, l'accertamento della realtà della morte. Dietro la parola la realtà della morte c'è il fatto della preoccupazione che la morte non fosse vera, che ci fosse quello che le novelle dell'Ottocento ci hanno messo, quella di Poe, famosa, eccetera, eccetera, in evidenza, la possibilità di essere sepolti prima ancora di essere morti, così via. Cioè tutto questo, vedete, nel 57 ancora si agitava questa serie di chiedeva l'accertamento della realtà della morte, però questo accertamento doveva essere effettuato con i metodi della semiotica medico-legale stabiliti con ordinanza dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Allora non c'era il ministero e c'era l'alto commissario. Evidentemente questa era l'epoca dei grandi pionieri del trapianto del corpo, non poteva essere il trapianto del corpo, diciamo, se risaliamo a Dognocchi dell'epoca, e le prime dichiarazioni che avevo deciso. Poi è venuta la legge, successivamente altre leggi, quella del 75 e quella ancora oggi vigente, numero 644, che dimostra, che indica la possibilità di effettuare prelievi previo accertamento della morte nei casi con le modalità di cui all'articolo seguente. E qui viene introdotto nella legge per la prima volta tutta una serie di criteri che vengono fissati per legge. Passiamo quindi dal 57 al 75 ad una situazione molto diversa sul piano legislativo, perché mentre prima tutto era affidato all'esperienza del medico, sia pure sotto i criteri enunciati dall'alto commissario, qui entrano in una legge dello Stato i criteri che debbono essere seguiti. È stato un bene, è stato un male. Evidentemente c'erano già le preoccupazioni dell'opinione pubblica che si eseguissero trapianti senza sicuro accertamento della morte della persona. E allora il legislatore volle, nel 75, dare solennità a questo accertamento e quella sicurezza che può derivare da una legge, la quale può essere modificata solo da una legge successiva. In questo modo, certamente anchilosando il progresso, ma dando quelle garanzie formali, sostanziali, se vogliamo, perché c'è tutta una serie di norme che vanno seguite, per la possibilità di accertare la morte e di prelevare gli ospiti. Naturalmente molto puntigliosa questa descrizione, descrizione che poi il rapporto all'evoluzione della tecnologia e delle possibilità di assistenza delle nuove tecnologie biomediche, al sentire comune, all'espendersi della tecnica dei trapianti, hanno comportato l'iniziativa di riprendere in discussione queste norme, non tanto per alterare il loro significato e il loro valore, cioè la ricerca del momento della morte che fosse sicuro, ma per poterle, diciamo, rendere più aggiornate e spedite anche alla procedura. E questo è stato un grande sforzo che è cominciato nell'85, nel quale sono stato anche parte responsabile, che si è ripetuto poi nell'88, cioè praticamente ad ogni legislatura, a partire dalla ottava legislatura, vi sono state delle proposte, vi è stato un pronunciamento soprattutto del Senato, l'approvazione del testo al Senato, poi la trasmissione alla Camera, e lì tutto si è in qualche modo sfatto e la caduta della legislatura ha obbligato a ripartire da capo. E allora come si presenta adesso il problema? Anche perché nella decima legislatura, cioè l'ultima, si era arrivati ad un punto di conclusione abbastanza maturo, e nell'undicesima, cioè attuale legislatura, c'è già un testo, questa volta elaborato dalla Camera, di cui parlerò, perché attuale, che è stato chiuso ormai in commissione affari sociali, si chiama in questo modo affari sociali e sanità, in realtà se ne si occupa soprattutto di sanità, ed è stato presentato per la discussione in aula. Bisogna allora stabilire soprattutto le modalità dell'accertamento della morte e definire quale tra questi fenomeni del tripode è quello sostanziale. Certo, nella tradizione diciamo atavica, soprattutto del mondo giudaico-cristiano, è l'esalare l'ultimo respiro, no? Che viene preso come affondamento del criterio della morte, ed è riconnesso al passaggio dell'anima, no? Diciamo cartesiana, città, così via, il distacco dell'anima che con l'ultimo respiro si porta verso altri destini, ma evidentemente è una posizione culturale, una posizione peraltro mai fatta oggetto di dogma, nel senso vero della parola, quindi non c'è nessuna adesione delle questioni, diciamo, di ordine strettamente religioso. Certo è che si è potuto sostituire la funzione cardiaca con le macchine, certo è che si è potuto sostituire la funzione respiratoria con le macchine, per tenere questa dissociazione, l'espirazione è ventilata, il cuore ancora pulsante e il respiro fermo, però non si è potuto sostituire l'attività, cioè si è potuto, direi, trovare nessuna condizione nella quale di fronte alla distruzione totale dell'encefalo, cioè di tutto il contenuto della scatola cranica, chiamiamolo così in senso lato, e non delle sole zone, l'individuo sia sopravvissuto. Mentre è stato possibile riconoscere ormai da un'esperienza che ha 50 anni, si può dire, dall'inizio, che non c'è stato mai nessun caso di coma irreversibile dovuto a lesione profonda del cervello nella sua totalità, quindi a distruzione del cervello dal quale si sia stato possibile risvegliarsi. Altra cosa è quello che descrivono tante volte i giornali, il risveglio dopo un coma, ma questo è un risveglio dopo un coma corticale più o meno profondo, certo, cioè un interessamento della zona più esterna, superiore, diciamo, del cervello, quella corteccia cerebrale, non un interessamento profondo. Ed è vero che ci sono delle lesioni settoriali, alcune delle quali possono interessare la corteccia e non interessare la parte profonda del cervello, fino ad arrivare al tronco cerebrale. E queste consentono anche una sopravvivenza vegetativa. E sono famosi casi delle persone ridotte a stato vegetativo persistente, che possono anche durare molti, molti anni. E rappresentano poi i famosi casi di cui si interessa la bioetica, soprattutto quella americana, con delle sentenze di vari giudici, i quali hanno autorizzato o non autorizzato a chiudere, di staccare i tubi, o chiudere le pompe, diciamo, di somministrazione, o addirittura in situazioni di persone in stato vegetativo persistente ma relativamente equilibrate, di sospendere la nutrizione parenterale e vederne l'agonia lenta e la soppressione, diciamo, eutanasica a distanza di 48 giorni. Quindi questi sono i casi che però, appunto, come voi vedete, riguardano lesioni particolari del corteccia cerebrale. Né si può dire di per sé che la sola lesione del tronco, cioè la lesione più bassa, sia sufficiente di per sé a definire la morte dell'intero cervello, quindi dell'intero organismo, in quanto teoreticamente, direi così, potrebbero con tante stimolazioni essere, diciamo, sollecitate le cellule corticali, e i farmacologi ci diranno fino a che punto si può portare avanti questo processo, pur in presenza di lesioni del tronco, che però se vanno estendendo si colpiscono inevitabilmente tutti i nuclei poi della base e così via, quindi determina poi l'interruzione anche del transito vascolare e quindi anche la morte della corteccia. E allora è venuto a definirsi gradualmente questo nuovo concetto, che è un concetto reale, moderno, della necessità che vi sia una istruzione, diciamo, di tutte le zone dell'encefalo per poter definire la morte della persona. Cosa ha fatto il Comitato di Bioetica? Beh, ha fatto altro che riprendere queste considerazioni, che per essere sono state scorte negli Stati Uniti, anche in Europa e così via, e dare appunto parere che io credo sia opportuno anche leggere, proprio per essere esatti. Questo è un argomento dove, se non si è esatti, dove si può scivolare su un'interpretazione difficile. Allora, il concetto di morte è definito dalla perdita totale e irreversibile della capacità dell'organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale. Siccome questo scopo è deputato proprio nel cervello, che ha in sé, è la centrale, direi così, di questa unità funzionale dell'organismo, morte encefalica corrisponde alla morte di quel soggetto. Io non parlo di persone adesso, tratterò dopo questa questione molto elegante che proprio la bioetica laica può portare avanti. Secondo, la morte può essere accertata attraverso criteri anatomici, clinici, biologici, cardiaci e neurologici. Per quanto riguarda i criteri anatomici, clinici, biologici e cardiaci, il comitato rinvia ai criteri comunemente accettati o codificati e ritiene valido quanto è contenuto nel regolamento di polizia mortuaria di recente modificato del decreto ministeriale del 1990. Non c'è nulla di nuovo su questo. Per quanto riguarda i criteri neurologici, il comitato ritiene accettabile solo quello che fa riferimento alla cosiddetta morte cerebrale. Ecco, noi la chiamiamo cosiddetta morte cerebrale. In realtà non è che ci sono tanti tipi di morte cerebrale, morte cardiaca, morte respiratoria. Sono frasi di linguaggio corrente che abbiamo in qualche modo introdotto, che servono a definire la patogenesi, cioè le modalità con le quali si determina la morte. Ma la morte è per l'intero organismo, in questo caso per l'intera persona. Non è che esistono tre morti diverse, sono tre modalità diverse, o di apprezzare il fenomeno o di dare origine a quel fenomeno che poi determina la morte della persona. Intesa, fa riferimento alla cosiddetta morte cerebrale, intesa come danno cerebrale organico, irreparabile, sviluppatosi acutamente, che ha provocato uno stato di coma irreversibile, dove il supporto artificiale è avvenuto in tempo a prevenire o trattare l'arresto cardiaco anossico, che inevitabilmente si sarebbe provocato quell'arresto cardiaco. Ma se noi immediatamente agiamo, introduciamo pompe e così via, stimolatori del circolo, sostanze farmacologiche e così via, noi riusciamo a dissociare questo fenomeno. Quarto, non può essere accettato il criterio che fa riferimento alla morte verticale, nel verificarsi della quale rimangono integri i centri del palencefalo, cioè quello del cervello profondo, e permane attiva la capacità di regolazione centrale delle funzioni omeostatiche vegetative, compresa la respirazione autonoma, sarebbero appunto questi uomini vegetali, come vengono chiamati. Cinque, non può altresì essere accettato il criterio che fa riferimento alla morte del tronco cervicale, perché essa non indica di per sé che le strutture al di sopra del tronco abbiano perso la possibilità di funzionare se stimolate in altro modo. Quindi occorre la lesione di tutte e due le zone. All'attenta applicazione dei criteri clinici, che in presenza di una lesione cerebrale organica dimostrata con i mezzi della diagnostica strumentale inducono il sospetto di morte cerebrale, deve accompagnarsi la ricerca da parte del rianimatore di tutti i fattori che possano fornire la certezza dell'avvenuta morte cerebrale. Ecco, dovete concentrare, è detto, la certezza. Questo è il compito preciso, deontologico, tecnico del rianimatore. Il tempo di osservazione attualmente prescritto, 12 ore, può essere ridotto con l'impiego di alcuni esami strumentali che consentono confermare la diagnosi di morte cerebrale ottenuta attraverso il rilievo di un elettroencefalogramma pianto e di smentirla facilmente in caso di intossicazione esogena, potenziali evocati somatosensoriali, cioè attraverso dei criteri di stimolazione acustica o di altra natura, ottica, e così via si riesce a stimolare dei potenziali e si vede se i rispettivi nuclei di questi nervi che sono centrali, quindi nascono proprio dalla radice, diciamo, cervello, siano non funzionali, se siano morti anche questi nuclei, ovvero che dimostrano l'assenza di circolazione cerebrale, quindi angiografia cerebrale, flussimetria Doppler, onda continua, flussimetria Doppler intracranica, scintigrafia cerebrale, tomografia computerizzata, emissione di singoli fotoni, così, cioè tutte quelle tecniche più moderne che riescono a farci vedere se circola sangue o no. 8. L'accertamento della morte in età pediatrica presenta problemi particolari, per superare i quali si ritengono accettabili i criteri compilati dal Task Force for Determination of Brain Death in Children, che prevedono un periodo di osservazione più lungo. Questo perché il tessuto cerebrale del bambino fino a 3 anni è più resistente all'anossia. Quindi per questi casi non è giusto, direi così, ridurre l'osservazione al di sotto delle 24 ore. L'accertamento della morte del neonato a termine comporta l'applicazione congiunta di tutti i criteri indicati da Task Force per un neonato a pretermine, specie se di età gestazionale inferiore a 32 settimane. Oltre ai criteri indicati da Task Force, devono raccomandarsi un tempo di osservazione sufficientemente lungo e la più ampia prudenza nella valutazione dei parametri strumentali attualmente disponibili. Ecco, perché abbiamo voluto introdurre questo criterio? Perché nella legge attuale non c'è nulla per quanto riguarda il bambino di sotto dei 3 anni, mentre vanno aumentando anche in tanti casi di morte perinatale, da violenza, così via, da incidenti stradali, eccetera. Vanno aumentando le richieste di trapianto d'organo, ricordate il caso dell'anencefalo e tutto quello che si è sviluppato nel dibattito intorno a questa questione, e da noi sintomatico presso il bambino su parecchi, diciamo, trapianti anche in età pediatrica. Ovviamente c'è necessità di avere la certezza della morte dell'avvenuto bambino che diventa adulto. E allora in questi casi c'è, cioè, al di sotto dell'età perinatale, al di sotto dei 6 mesi, un anno di vita, si ritiene opportuno attendere anche 48 ore e osservare in continuità questi parametri a distanza di tempo. Se dopo 48 ore sono più modificati, evidentemente questo cervello è irrecuperabile, nel senso che è lesionato. Sulla base di queste conclusioni, il Comitato Nazionale per la Bioetica formula l'auspicio che il legislatore sviluppi in termini normativi criteri presentati dall'avanzamento della medicina attraverso parametri strumentali per l'accertamento della morte a tutti i fini giuridici, che siano introdotti criteri normativi differenziati per l'accertamento della morte nell'età pediatrica e neonatale, che siano promosse l'istituzione e le garanzie di funzionamento delle commissioni di verifica della realtà del medico. Perché abbiamo fatto queste raccomandazioni che poi il legislatore ha ripreso? Cioè, l'accertamento della morte a tutti i fini giuridici. Cioè, una buona volta, staccare il problema dell'accertamento della morte con mezzi strumentali da quelli dei trapianti. Perché, vedete, sì, mi potreste anche dire, ma in fondo cosa ci costa aspettare 24 ore? E poi potrò sorprendere. Certo, la normalità dei casi è così, ma vi possono essere particolari anche sul piano di medicina legale, la premorienza, l'incidente stradale in cui moglie e marito muoiono, o che rimangono tutti e due in coma profondo, quale dei due muore prima, quindi non so, una trasmissione ereditaria, così via, per fare un caso. Allora l'accertamento, un metodo strumentale, di quale dei due per primo presenta una lesione cerebrale irreversibile con la morte, c'è, cioè, una persona determinata anche per il medico legale, la soluzione, per il giudice, la soluzione anche del giudice civile, la soluzione del problema, o anche del giudice penale se c'è una responsabilità. Quindi vedete a che cosa può servire. Su questa strada, certo, non tutti i paesi si sono contaminati, però la Svezia ha già una legge specifica per la determinazione strumentale. Altri paesi, in Italia, si sono avviati, e c'è appunto questo ulteriore tentativo che sta facendo in questo momento il Parlamento di introdurre questi criteri. Altri paesi non l'hanno ancora fatto, ma si sta dibattendo appunto nell'ambito della comunità europea, proprio che nell'incontro tra i ministri della sanità di tutti i paesi d'Europa, l'utilità di procedere a una separazione della tematica giuridica dell'accertamento di morte, della definizione di morte rispetto a quella dei trapianti, proprio perché c'è purtroppo una ampia strumentalizzazione dell'opinione pubblica, poco informata o in malafede, secondo chi parla, che ritiene che il medico utilizzi due criteri per definire la morte. Quando è utile per fare i trapianti, utilizza i criteri approssimativi. E quando non è utile per fare i trapianti, lascia andare le cose alle persone e non utilizza nessun criterio. Questo non è giusto, diciamo così, se vogliamo fare un progresso anche, diciamo, nell'ambito della nostra civiltà, delle persone razionali, così dobbiamo usare il criterio uguale per tutti nella difesa, fino all'ultimo istante, di tutte le potenzialità di vita di quella persona. E vengo a trattare l'ultimo aspetto, credo che possa essere interessante per il dibattito di oggi. Ecco, c'è una corrente molto forte del medico laico citata in precedenza, che anche rappresentanti illustri tra loro, per cui è il riferimento alla morte corticale che serve ai fini della scomparsa della persona, perché si dice o direttamente è la corteccia che se n'è andata e allora che ce ne facciamo del tronco vivente? La persona è finita, non potrà mai ripristinarsi la persona. o vedi la scuola anglosassone, c'è la lesione del tronco cerebrale, ma qualsiasi lesione del tronco cerebrale nel giro di poche ore o di pochi giorni porta comunque a morte. La corteccia è andata alla considerazione di morte. Quindi si ritorna in definitiva a dire quello che conta la lesione della corteccia. Perciò il cerebrogrammamento significa corteccia esaurita, significa individuo morto. E allora però ditemi voi se è giuridicamente corretto, io non voglio parlare di questo, ma se è giuridicamente corretto nel primo caso lavorare solo su, diciamo, dissociando le questioni dell'attività cerebrale più elevata rispetto alle questioni di un'attività cerebrale più profonda ma pur consustanziale, se noi accettiamo Eccles e tutta la teoria della piramide e così via, possiamo fare questa distinzione. E ditemi nell'altro caso, quando cioè ci fosse interessamento troncolare, se sulla base non di una verifica della morte, ma di una prognosi di morte, anche se sicuro al 100%, noi possiamo utilizzare questa fattispecie per definire l'individuo è morto. Giuridicamente nessuno non lo potrebbe concedere questo, se non alterando, diciamo, il meccanismo perlomeno tradizionale del diritto. E qui sta tutto il grande dibattito bioetico su questa questione. Evidentemente ci sono delle questioni utilitaristiche, che è l'informazione della bioetica laica, utilitaristica o consensuale. L'una e l'altra, la radice è sostanzialmente utilitaristica, consensuale, perché poi si arriva ad un accordo in qualche modo voluto da tutti e ratificato naturalmente con il prezzo, se si volesse seguire questa pista, certo, probabilmente di minori sofferenze della famiglia o anche di tutto quell'apparato, minori costi, tutto quello che voi volete, ma interessamento di un principio fondamentale, cioè della manipolazione di una vita che ci spetta, che evidentemente qui il tutto è un principio, cioè anche di fronte ad una prognosi di morte sicura al 99,9%, rimarrebbe sempre un passo troppo avanti quello di dire che l'individuo è già morto. Sarebbe anche in quel tempuscolo un'attività evidentemente lesiva della dignità e della vita di quella determinata persona. Ecco dove sta il problema. Vi prego però di credere tutti che di fronte a questa questione, al di là delle discussioni, delle teorie, eccetera, eccetera, c'è ormai la reale certezza della possibilità di dimostrare anche la morte avvenuta. Quindi, io per esempio mi sentirei di lasciare scritto, se mi trovo in queste condizioni, fate pure l'accertamento, diciamo, secondo queste tecnologie. Quindi di credere, questo non è uno sviluppo della scienza, diciamo, basato su teorie astratte, è un dato reale, ma da questo a dire poi, questo sviluppo reale della scienza si possono tirare altre conclusioni etiche, ovviamente il discorso è molto diverso. Qui sta casomai il rovesciamento della famosa legge di Hume, in questo caso in senso inverso, e cioè che fino a che punto, diciamo così, si possa, dati pratici ed empirici, risalire a dati morali, rovesciando però il discorso che faceva l'altro, che nella di morale non si può di salire con delle norme di carattere pragmatico e scientifico. Noi siamo in un'età che è molto interessante, credo, anche proprio per queste discussioni. Quindi, incontrando anche questo capitolo, il capitolo della bioetica, credo che potremmo allargare, diciamo, il nostro orizzonte e riprendere questo discorso in un altro estremo della vita, quello dell'embrione, che poi presenta praticamente delle situazioni abbastanza che, come si dice, quando è finita l'attività della corteccia, dell'adulto, è finito l'embrione, è finito la persona, così si vuole sostenere che finché c'è l'attività della corteccia non c'è la persona. E lo vedete, viene strumentalizzato anche a questo punto, dal punto di vista della visione generale.
Il problema della morte, avete sentito come può essere affrontato e sinteticamente presentato nei suoi diversi aspetti giuridici, scientifici, etici. Ha anche abbozzato qua e là qualche volta una casistica che può sollecitare e anche sollevare molti dubbi, molti motivi di discussione. Quindi a partire da questa presentazione apro il dibattito. Se volete fare delle domande venite al microfono, materiale ce n'è per tutti. Molti vedo, conosco, che non sono medici ma cultori di materie più umanistiche, un po' meno tecniche, anche se qualche volta si offendono. Prego.
Per quelli che donano organi,
Tanto mette in dubbio certamente, e mi si deve assicurare bene pubblici, secondo me con un ulteriore dubbio. Questi medici bisogna starci molto dietro, perché altrimenti veramente fanno delle cose che neanche Mengele aveva pensato. E poi ci mette in una condizione molto, molto antipatica, prima di dover continuare una terapia, che è una terapia anche molto costosa, molto delicata, molto difficile, in modo da poter condurre a termine queste 12-6 ore, quelle che saranno di osservazione. E facciamo fare quindi l'accademia terapeutico. Adesso come adesso, la gran parte dei miei colleghi, quando c'è una morte cerebrale, non smette assolutamente di curare il malato, anche se il malato è morto. Continua, e secondo me è una cosa molto antipatica, un vilipendio di cadavere, perché c'è un senso solamente quando può servire come donatore. Durano 3, 4 giorni, 7, 8, 15, il senatore dice che è destinato a morire. Sì, è vero, però in mano dei buoni rianimatori ci sono stati gli americani che hanno, per esempio, fatto sopravvivere un preparato di organi, chiamiamolo così, per 8 mesi, quasi una gravidanza. Io non so che termine usare per questi miei colleghi, perché io li disprezzo profondamente, ma insomma hanno fatto, hanno pubblicato su una debolissima rivista che mi entra in giù una volta. Quindi penso che la legge ci metterà in un grosso problema, prima di tutto etico, perché io non ho abbastanza letti per curare gli ammalati che mi vengono proposti, e continuo a curare uno che non ha assolutamente bisogno di essere curato, nemmeno per poter fare donare l'organo. Insomma, questa è una cosa assolutamente incredibile. Del resto, siamo l'unico paese, non esiste un altro paese al mondo, e credo che non esisterà mai, che fa così. Quindi anche questo si dovrebbe fare, chiedere come mai. Noi abbiamo delle leggi farraginose, mi spiace doverlo dire, molto mal fatte. Quella che giace adesso alla Camera non è certo migliore della precedente, proprio per questo motivo, soprattutto, ma anche per altri. Quindi direi che dobbiamo semplificare molto. Dopodiché è chiaro che se uno, un medico, finge che uno sia morto per prelevare gli organi, deve essere punito, e punito, ma è inutile porre prima degli ostacoli incredibili, che poi si traducono in ostacoli alla donazione. La donazione non è abbastanza sviluppata nel nostro paese, siamo l'ultimo paese del mondo sviluppato, persino dietro alla Grecia, anche per motivi di legge. Noi una volta eravamo la culla del diritto, e adesso io credo che siamo la para dello storto. È veramente ignobile, anche come sono scritte le leggi, non si capiscono. Io vi consiglierei di rivolgervi alla Crusta, che almeno fa qualcosa di buono, che riveda in buon italiano le leggi, ammesso che il legislatore vuole farsi capire, perché spesso viene il dubbio che non abbia questa intenzione.
Grazie, esatto.
Fossero degli equivoci, non c'è nessun punto della legge, delle proposte di legge, perché ormai la legge è sempre la stessa, quella vecchia del 75, non c'è una legge nuova, ci sono delle proposte approvate da metà del Parlamento e non dall'altra, cioè non sono andate avanti. Quindi questa è la prima chiarimento. Non c'è nessun punto che obblighi in tutti i casi di fare, diciamo, la definizione di morte secondo questa procedura. Però nei casi che sono ricoverati nei reparti di rianimazione e che abbiano intrapreso un'assistenza meccanica, eccetera, eccetera, lei si trova di fronte al dilemma, a un certo punto, se staccare tutto, direi così, perché lo vuole fare o perché è arrivato il momento di farlo. E allora, invece di attendere, come fate in gran parte, che spontaneamente, mantenendo attaccato al respiratore, il cuore si fermi, avete la possibilità, con l'osservazione di 6 ore, di stabilire se c'è la distruzione. E a quel punto vi fermate, cioè la legge vi dirà che sarete voi dopo, se passa la legge, a fare la ventilazione di un cadavere. perché in questo caso sarà la legge che vi dirà se avete cominciato una respirazione eccetera eccetera, un'assistenza di questo tipo, se volete staccarlo dovete evidentemente essere sicuri che sia morto, capito qual è la differenza? Cioè non rovesciamo il discorso è questo esatto, se si conosce. Altra cosa è dire, io non inizio la ventilazione, una persona evidentemente gli viene un ictus a 70 anni, un'inondazione ventricolare, ma è evidente che non si metterà a fare queste tecniche, almeno secondo le prassi diciamo abituale. Qui c'è tutta un'altra questione, il testamento di vita, è tutto un altro discorso dal punto di vista etico. Quindi se si capisce bene, calano anche queste, diciamo, come si può dire, non motivate contestazioni generiche, perché la legge, se è precisa, è precisa. E mi potrà dire, non voglio questa legge perché è troppo precisa, questo è un altro discorso. Questo è il Parlamento che è sovrano, che definisce se per la tutela dell'ordine pubblico, perché così si chiama, cioè della pubblica opinione, ci sia necessità o no di mettere in legge i criteri. Il Parlamento attuale non se l'è sentito, ha detto rimandiamo tutto a un decreto del Ministro, però il decreto del Ministro dovrà essere pure conforme a determinati principi, determinati, tanto vero che c'è il parere del Consiglio Superiore di Sanità, eventualmente delle società scientifiche, cioè non è lasciata all'arbitrio. Certo che l'opinione pubblica è frastornata, perché o non capisce il problema, o gli viene presentata una maniera distorta, evidentemente si avrà sempre questa difficoltà a far capire in profondità. E la differenza qual è? Che se c'è la buona volontà dei parenti si dona una norma, ma se non c'è la buona volontà dei parenti, se lei per caso sospende la rianimazione dopo averla cominciata, può avere l'accusa di qualche parente mal informato che lei ha facilitato la morte di quella persona. E allora vede che è utile la legge per tutti.
Cercare di mantenere attivi i processi vitali
fino all'epoca in cui il feto può sopravvivere. Un caso che è avvenuto in Italia, quindi se non possa valer la pena rileggere alla luce di queste definizioni.
Va bene, intanto gli anticerchi sono molto diversi, non sono tutti uguali, la componente maggiore o minore di corteccia e così via, quindi anche una capacità di sopravvivenza maggiore o minore. Comunque nascono vivi, non vitali, cioè proprio la definizione. Vivi perché respirano, hanno un battito cardiaco, hanno movimenti con gli arti, quindi manifestano tutte le azioni, che poi non hanno una vitalità che si prolunga nel tempo. Questo avviene per tanti motivi, un po' perché non hanno appunto quella struttura di coordinamento centrale sviluppata sufficiente, un po' perché si infettano. Quindi vengono considerati, almeno secondo una certa antropologia, che non è così, persone, appunto tutto giusto, anche se hanno una ridotta corteccia cerebrale. Secondo un'altra antropologia non vengono considerate persone. E allora c'è subito la richiesta della utilizzazione. Normalmente un anticerco non viene rianimato, se è avuto un microcefalo, un microcefalo, un anticefalo, non viene rianimato, perché è carità cristiana, lasciarlo con lui. Il problema è se si può fare un donatore di organi. Allora viene intubato e mantenuto in una ventilazione, in parametri, circolazione, tutta questa storia, fino a che non ci sia il resto spontaneo del respiro, ci sia questo cardiaco, perché non si può più verificare, c'è già in origine una mancanza cerebrale, quindi bisogna aspettare questi due avvenimenti, che può venire a 8 giorni o 15 giorni. Dopodiché è noto che l'anencefalo è un cattivo donatore di organi, perché questo processo di graduale acidosi eccetera eccetera rende gli organi, cioè quando lei può dimostrare che è veramente morto in senso completo, è già inutilizzato in grandissima parte dei casi, tanto che dagli anencefali si fanno ben pochi trapianti nonostante il chiasso. Ma il chiasso anche in Italia è stato fatto perché il pediatra voleva utilizzare subito l'anencefalo, cioè rientra in quella teoria corteccia appena sviluppata non costituisce persona e quindi è possibile utilizzare, cioè c'è una prognosi sicura di morte, c'è la disponibilità degli organi, sono ancora buoni perché non sono andati in contrasituazione, perché non utilizzi, cioè rientrano in questo tipo di concezione del mondo. Non c'è nulla di male a dichiarare la propria morte, ma allora diciamolo con chiarezza, preferisco questa ipotesi piuttosto che un'altra, secondo queste norme, ma finché c'è una legge, noi dobbiamo aspettare la dimostrazione, secondo parametri di legge, che è quella del 75, dell'avvenuta morte del soggetto, non può essere comunque indicato dalla legge. Chi va contro legge non può essere perseguito, può termine della morte.
Prego.
Senatore, permettimi prima di tutto di dirti tutto il piacere di vederti a Milano con noi, dopo che abbiamo partecipato anni e anni fa a tanti tanti dibattiti su argomenti ancora di attualità. Permettimi di chiamarti Adriano anche in pubblico, perché non sarebbe un po' ridicolo dove ci sia. Se sono intervenuto è per due o tre aspetti. Prima di tutto, noi possiamo purtroppo considerarci dei vecchi medici oramai, e abbiamo visto il cambiarsi di una situazione generale nel nostro paese, ma anche negli altri paesi, e cioè che mentre prima il problema etico, il problema dell'etica medica non veniva quasi neanche insegnato al medico, nessuno a noi ci ha insegnato come da medici avremmo dovuto operare. E casomai ci si rifaceva a quel vecchio testamentino di Ippocrate che conteneva pochissime norme, eccetera, eccetera. Cioè siamo passati da un'epoca, e l'abbiamo vissuta tutta, in cui si diceva al medico, per il fatto stesso che tu diventi medico, tu ti acquisisci delle responsabilità che possono essere analoghe, se vuoi, a quelle di un sacerdote o di chi si occupa di altre parti che non sono il corpo. E siamo invece passati a una legislazione che deve essere estremamente dettagliata, che arriva ad essere estremamente dettagliata. Allora qui sorge, secondo me, un problema. Che cosa è che ha creato questo fenomeno? Vorrei chiederlo a te. Cioè, perché prima si lasciava tutto all'individualità del medico, che poteva anche sbagliare la diagnosi e lasciare morire uno per diagnosi sbagliata, invece a oggi che si deve dirgli tu devi guardare questo e questo parametro per un numero tale di ore affinché tu possa essere certo di questo e di quell'altro. Poi, come tu sai, pur essendo medico, io faccio il biologo, mi sono sempre occupato di problemi del cervello. E qui dobbiamo fare noi una grossa mea culpa, perché è stranissimo che non so quanti di voi sanno che questa decade è stata proclamata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche dall'ONU, come la decade del cervello, cioè dal 1990 al 2000 è la decade del cervello, e anche l'Italia partecipa a questo movimento, che poi è un movimento che il ministro precedente della pubblica istruzione, anzi del Ministero della Ricerca, aveva creato una commissione che poi è morta insieme al precedente ministero e si era tutto estrinsecato in questo in Italia. Invece c'è un grosso movimento. Chi di voi non è medico, chi non segue gli studi di medicina, non sa che c'è per esempio una sola rivista che si chiama Brain, che vuol dire cervello chiaramente, che è un settimanale di queste dimensioni e che porta tutta la storia del cervello in tutte le sue manifestazioni. Il cervello produce delle sostanze, ogni singola cellula del cervello produce delle sostanze che sono diverse da altre, da quelle prodotte da altre cellule. Per esempio ci sono le cellule che fabbricano la mielina che producono la proteina basica che si chiama la proteina basica della mielina. Ci sono delle cellule che producono delle strutture, delle proteine fibrillari invece. Non si è riusciti ancora a trovare, qui il mea culpa, un marker della morte del cervello. Mentre, spingendo un pochino la storia della medicina, potremmo dire che un marker della morte cardiaca lo abbiamo, delle varie enzimi cardiaci, eccetera, eccetera, non abbiamo un marker della morte del cervello. Se noi avessimo questo, io credo che tutti i problemi verrebbero perlomeno semplificati, perché l'arrivare esclusivamente al dover accertare un elettroencefalogramma è una procedura prima di tutto molto più indaginosa, eccetera, direi più fastidiosa anche per chi la subisce, anche se non è in grado di sentirla, insomma, che non sia un semplice prelievo di sangue dal quale si veda una proteina che dice quelle cellule del cervello sono veramente morte, ergo possiamo procedere a quello che è la necessità di prelevare gli organi. Quindi erano problemi che volevo porre alla tua meditazione. Grazie.
Io ti ringrazio moltissimo di questo intervento. Sulla prima domanda, bisognerebbe ripercorrere tutta l'evoluzione della società contemporanea, il rapporto medico-società, fino a arrivare, diciamo, alle definizioni abbastanza classiche del passaggio dal cosiddetto paternalismo al passaggio dell'autonomia del paziente, cioè mano a mano rispetto alla posizione, chiamiamola, del sapiente, al quale consigliava e però di fatto imponeva una persona sprovveduta sue risoluzioni, e si è passato al rovesciamento della posizione. Io, paziente, voglio questo e tu me lo devi dare in quanto puro e semplice tecnico. C'è proprio una conversione. caro qui della scuola milanese, ho lavorato su questo passaggio dal paternalismo, meno, eccetera, eccetera. E evidentemente tanto più spazio tu dai a queste richieste, anche giustificate dal paziente. Una cosa è essere informato e partecipare alla decisione, questo è sacrosanto. Altra cosa è evidentemente ribaltare la posizione, cioè quella cosiddetta medicina del desiderio, della realtà. D'altra parte anche degli episodi reali, di malcostume etico, che sono momenti che hanno creato la sfiducia, quindi è un discorso molto molto complicato. Io credo che comunque la medicina ha il solo scopo e si salva solo se è agganciata al principio terapeutico, perché altrimenti diventa biologia, secondo il corpo umano, ma si salva solo se è agganciata al principio terapeutico, cioè il bene del paziente, inteso pure nella sua globalità, perché ci sono tante componenti dell'uomo, e non è semplicemente quella organicistica, il singolo apparato, diciamo, che va considerato il complesso. Solamente con tutte le difficoltà poi interpretative di questo bene del paziente. E tanto più parametri introduci, che non siano semplicemente la restituzione integra di una funzione organica, tanto più ti trovi nel mare delle opzioni, no? Non dico delle contestazioni, delle opzioni possibili. E quindi le varie bioetiche, con tutte le loro, parlo al plurale, con tutte le loro linee tradizionali, scolastiche, delle varie scuole, eccetera, eccetera. Sulla seconda questione è bene che si capisca da parte magari di persone che non sanno che il marker è un indicatore presente in circolo, perché questo vuol significare. Certo, sarebbe estremamente interessante se ci fosse una precoce scoperta, direi così, di un marker che si passa in circolo e che dimostra questo fatto. Purtroppo non esiste, tu dici. Si ricorre a metodi indiretti come appunto l'angiografia cerebrale, cioè altri criteri che dimostrando la mancanza di un circolo, siccome si sa, l'anossia che porta la colluguazione, la distruzione, eccetera, eccetera, danno una certezza diretta dove si può raggiungere un grado di certezza molto notevole, anche se secondo una tecnica un po' particolare, diciamo, che qui è un altro discorso, io riprendo il discorso del collega, sono perfettamente d'accordo, non è che si può fare tutto questo in tutti gli ospedali, nessuno l'ha mai detto, tanto è vero che le ultime proposte di legge, proprio per dimostrare una certa saggezza del Parlamento, lasciano questo problema di dove fare questi accertamenti e indicano le regioni come autorità competenti a organizzare questi servizi e le istituzioni dotate di alta specializzazione riconosciute ai sensi di questa decreto legge eccetera eccetera come centri di rianimazione, divisione di neurologia eccetera eccetera come quelli idonei, quindi non è che c'è, diciamo, difficoltà a capire che queste sono tecniche ancora molto particolari. Quindi io credo che il problema sul piano effettuale, direi così, sul piano tecnico si risolve sempre, non è il discorso. Il problema è proprio di schieramento.
Se c'è appunto una velocissima domanda, visto che il signor ministro deve ripartire per Roma, prego, ci mancherebbe altro.
Non è una domanda, è così. Io sono stato affascinato da alcuni piccoli cenni che il professor Bompiani ha fatto anche nell'ultima parte, in cui sorprende anche una questione, cioè che quelli che chiamiamo laicisti laici, autori di un pensiero laico, a un certo punto scoprono qualcosa che va oltre le strutture materiali corporee. Questo ci fa piacere, è una cosa che insomma è un grande guadagno, anche se meraviglia un po'. Certo, su un piano di puro materialismo, quasi la parte fondamentale delle cose che il professor Bompiani ha detto quasi non avrebbero più senso. Ma allora nel cercare questo qualche cosa di più e di oltre che caratterizza la parte essenziale della persona, se ho usato questo termine, la questione diventa enormemente complicata. Qual è il rapporto della persona col cervello? Sarò brevissimo, insomma, questo è il punto. E che vorrei solamente dire una cosa, per quello che insomma mi è riuscito di capire finora, non si sa questo. E allora tutti i tentativi di codificarlo sono dei tentativi che necessariamente diventano parziali, diventano insomma non esatti, non di quell'esattezza che è richiesta su questo problema. Mi spiego subito. O si adotta una soluzione materialistica, riduzionistica di questo problema. L'uomo è il suo corpo, no? È la sua biologia. Allora gran parte di tutti questi discorsi non avrebbero più senso, insomma. Allora non c'è neanche questo centro di unità, ecco, che si può chiamare in tanti modi, la persona visto così, oggettivamente, l'io, se lo vogliamo vedere insomma, da un punto di vista interno. Questo sfugge perché il corpo è molteplice. Il cervello è l'organo più complesso che esista nel creato, per quanto si può sapere. È proprio il contrario dell'unitario, ecco. È estremamente complesso. Non ha in sé un centro di unità riconoscibile, questo è uno dei dati. Perciò, caro Martino, il marker biochimico dovrebbe venire da un qualche nucleo, da qualche centro che... Ma questo centro tutti i neurologi, i massimi neurologi, negano che esista. Si dice che, adesso non siamo messi d'accordo, si dice che diciamo, è una struttura diffusa che sottende una funzione diffusa, vabbè. Sì, c'è qualche centro la cui lesione dà come perdita, eccetera, ma non è provato scientificamente che quel centro sia il centro nel quale sia localizzato qualche cosa. E allora, questo tipo di teorie che stabiliscono un'interazione tra le strutture cerebrali e questo qualcosa di unitario, che invece è quello che si scioglie, perché la morte allora è lo scioglimento di questa unità, è indefinibile. Io vorrei ricordare qualche cosa, che non è sicuro che sia una corteccia, perché tutti conosciamo gli studi, per esempio di John Eccles, e tutte le sue suggerimenti, sono delle ipotesi di altissimo livello, che però non sono di quella sicurezza che sarebbe richiesta in questi casi. Non è detto che il centro di collegamento, quello che chiamano liaison brain, il cervello di collegamento, sia in tutta la corteccia o in una qualche zona della corteccia. Vi sono altri neurologi, Penfield, eccetera, che lo mettono addirittura nel tronco encefalico. Allora vorrei solamente concludere dicendo, cerchiamo di mantenerci nel possibile, nel noto, perché questo tentativo di riconoscere le basi materiali della persona sono dei tentativi che per il momento non possono avere esito. E quindi la legge deve umilmente riconoscere che questo dato non può essere riconosciuto e non azzardare la definizione di chi è persona e chi non è persona, quando questo scientificamente non è possibile definirlo.
Perfettamente d'accordo, nella legge non entra nella definizione di persona, il discorso è aperto e travasiamo la domanda ai filosofi, perché il concetto di persona nasce su tutt'altre basi, non nasce certo dalla biologia, tanto meno con la moderna, ma se nasce da una derivazione filosofica e così via, e si tratta di vedere se è ancora idoneo per spiegare tutti i fenomeni.
Ringrazio moltissimo il ministro, il senatore, il professor Bompiani per questa sua relazione e per il modo con cui ha affrontato e inquadrato l'argomento. E ringrazio anche il professor Bausler per averci tenuto compagnia e averci portato un accenno di ciò che lui è capace di darci nell'affronto delle problematiche etiche. Prima di chiudere volevo ricordarvi che lunedì 8 marzo si terrà il prossimo lunedì scientifico dal titolo Le nuove frontiere della comunicazione, simulazione e realtà virtuale, con la partecipazione del professor Gamaleri dell'Ordinario di Comunicazione di Massa dell'Università di Roma e Marco Somalvico, Ordinario di Intelligenza Artificiale del Politecnico di Milano. Il terzo lunedì quasi sicuramente si svolgerà il 22 marzo, che verrà tenuto da Bruno Coppi, che è ordinario di fisica del plasma del Massachusetts Institute of Technology, e avrà come argomento il futuro della fusione nucleare. Arrivederci a presto e grazie a tutti.